Volevo parlarvi oggi di un argomento partendo da uno spunto, da un evento che era successo diverso tempo fa a me e Laura. Era un'altra città, altro periodo, non c'erano tutti e due loro, ma in quel periodo ero in cassa integrazione, quindi diciamo era un periodo in cui il lavoro non andava particolarmente bene, però comunque bisognava fare la spesa, per cui siamo andati alla Coop, all'Ipercoop di Genova, e molte cose mancavano a casa perché cercavamo anche di razionalizzare, diciamo, i consumi. Ma quel giorno abbiamo fatto una spesa girando per i carrelli, c'era per le corsie, c'era un 3x2, 4x1. Abbiamo fatto forse la spesa più grande che abbiamo fatto forse nella nostra in 15 anni. Normalmente io sono molto attento a questo, lo prendo, prendine uno, cioè sono abbastanza genovese da questo punto di vista, mi sono genovesizzato, e anche tenendo conto del fatto che appunto cassa integrazione era un periodo di ristrettezze. Dopo un paio d'ore ci troviamo alle casse con un carrello titanico, cioè una cosa, e mettiamo tutto sul nastro e cominciamo anche un po' a preoccuparci. Però devo dire la verità, era abbastanza sereno, bisognava comprare quelle cose, poi abbiamo comprato pentole, abbiamo comprato di tutto quella volta lì. Dio sapeva che avevamo bisogno di quelle cose e in qualche modo avrebbe provveduto. La signorina finisce a fare i conti, 252 euro, mai fatto una spesa del genere. Prendo il portafoglio, estraggo il bancomat, gli do il bancomat alla cassiera e la signora mi dice: aspetti, aspetti, perché c'è un concorso. Bisogna premere un pulsante, se è fortunato la spesa è gratis. Ho detto vabbè, io rido il banco, ho detto Laura, ah però ve lo dico, dice, qui 2 minuti fa ha vinto uno, per cui è molto improbabile, vi conviene magari se andate, smontare tutto il carrello dall'altra parte. Quindi Laura preme il pulsante per farla breve, si accendono tutte le luci della cassa, wow, suoni, luci. Parte la musichetta, arriva una signorina con i pattini, ci fa la foto a questo carrello, è enorme. E noi siamo rimasti stupiti perché la signora mi dà il banco e mi dice: la spesa è pagata. Noi ci siamo rimasti stupiti e abbiamo visto l'incoraggiamento del signore in quella circostanza che voleva farci vedere: io non sto dormendo, torno avanti con la barca, non sto dormendo, ci sono. E ci ha fatto vedere. L'abbiamo presa come una cura da parte del Signore per noi, non risolveva i problemi, chiaramente, perché, però era un elemento di incoraggiamento. Questo l'abbiamo raccontato ai nostri genitori, alle persone. Le persone lì sul supermercato hanno detto: ma guarda che fortuna sfacciata, no? Ci hanno subito cominciato a dire: ma guarda te, questi due qui sono arrivati. I nostri genitori invece hanno detto: il Signore vi ha incoraggiato, suo papà, che non era credente, non è ancora credente, ha detto: ma che gran fortuna che avete avuto, al che noi abbiamo detto: no, è il Signore che si prende cura di noi. E su questa cosa, su queste espressioni, che fortuna, i casi della vita, il fato, ma guarda te a dirlo, è un qualcosa che il destino beffardo, qualcosa che cominciò a girare nella testa, sono espressioni che sentiamo spesso nella nostra vita. E la domanda è: come ci poniamo noi credenti di fronte a ciò che il mondo indica come i regolatori degli eventi quotidiani? L'evento quotidiano, il mondo ti dice: vivi la vita perché non sai quello che ti aspetta, dipende da come girano gli incastri, quindi cerca di arraffare tutto quello che c'è perché il destino non lo conosce, no? Bene, come ci poniamo noi credenti di fronte a questo atteggiamento? Come viviamo la nostra vita terrena? Sappiamo che un giorno andremo dal Signore, eccetera, ma qui, in questo mondo, come viviamo? Parlando con le persone, si sente spesso dire che Dio, sì, magari qualcuno dice che Dio non esiste, ok? Ma quelli che dicono che Dio esiste, molti dicono che sì, c'è un ente creatore, ma vuoi immaginare tu che si vuole occupare e si può occupare della quotidianità tua? Il creatore del mondo, dell'universo, si preoccupa del tuo fine mese? Si preoccupa dei tuoi problemi, dei tuoi sentimenti, delle tue aspirazioni, dei tuoi desideri. non può occuparsi di uno di noi, 6 miliardi e mezzo, non so quanti siamo adesso. Non ne avrebbe il tempo. Il creatore del mondo non può che occuparsi di faccende più rilevanti per la globalità. La Bibbia cosa dice? Qual è il rapporto che Dio ha con le sue creature, con i suoi figli? A me è molto caro un brano che si trova in Luca 12, che dice al versetto 6 e 7: 5 passeri non si vendono per 2 soldi, eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. A parte il discorso dei capelli contati, che con me ci mette poco a contare i miei capelli, diciamo, però mi fa riflettere quanto noi siamo importanti per il Creatore. E sapete, questo brano a chi è riferito? A chi parla Gesù? Al versetto 4, guardate che termini che usa: ma a voi che siete miei amici. Noi siamo i suoi amici. Un amico, nel vero senso di amicizia, oggi l'amicizia su Facebook, manco li conosci, hai 2000 amici, non è quella amicizia, ma l'amico vero, quello che muore uno per quell'altro. Noi siamo chiamati amici di Gesù. Non temete quelli che uccidono il corpo, ma oltre a questo non possono far di più. Noi abbiamo un amico, il creatore del mondo è il nostro amico e si cura di noi, non si dimentica di noi. Si preoccupa di 5 passeri. Vuoi che non si preoccupi di te? Siamo nella barca, si preoccupa di noi. Sta dormendo magari, non lo vedi, ma c'è. Sapete, se leggete il Salmo 139, ora non lo leggiamo tutto quanto, ma ad esempio leggiamo i primi 6 versetti, dice: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle, e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. La sua conoscenza di noi è talmente alta che neanche noi possiamo arrivarci. Da questi brani, da questo salmo, da questi versetti, cosa possiamo ricavare? Che c'è un Dio che ci lascia a noi stessi o che c'è un Dio che cura con attenzione i suoi figli, i suoi amici, le sue creature? In questo salmo vediamo che c'è un Dio che conosce, comprende, scruta, circonda, protegge e conduce. Più in basso vi esorto poi a leggervelo tutto quanto. Forma e intesse fin dal seno materno. È un Dio che lascia qualcosa al caso? E sapete qual è l'atteggiamento conseguente a questo che leggete in Davide proseguendo la lettura? Dove andare lontano da te? Dove posso andare io lontano da te? Di fronte a un creatore, a un amico che mi conosce, che mi protegge, che mi conduce, dove devo andare io? Dove mi invento i miei passi? Riconosce le meraviglie delle opere di Dio, confida in Dio e arriva addirittura al versetto 23-24 a dire: esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Che parole di spessore. Provami, ma non perché tu non mi conosci, provami perché io conosca il mio cuore, io conosca la via, io possa conoscerti meglio. Quindi il rapporto che c'è fra noi e Dio non è un rapporto lasciato al caso, non è un qualche cosa che segue i minuti, le ore sulla base di eventi non controllati. C'è un Dio che ha tutto sotto controllo per tutti i suoi figli. Su tale argomento è interessante vedere la storia di un paio di personaggi dell'Antico Testamento che hanno molto da insegnarci, e uno di questi è Giuseppe e l'altro è Giobbe, che mi sono venuti in mente su questa cosa qui. Giuseppe era il figlio di Giacobbe e di Rachele, era il penultimo di 12 fratelli, sapete tutti la storia di Giuseppe più o meno, eh? Era il figlio più amato dal padre e per questo anche odiato dai suoi fratelli. E furono proprio i suoi fratelli a barattarlo dai mercanti, che lo vendettero poi come schiavo ad un egiziano di nome Potifar. Fu tentato dalla moglie di Potifar e Giuseppe fugge di fronte alla tentazione di questa donna e viene ingiustamente messo in prigione. Viene accusato proprio da quest'ultima di aver tentato di abusare di lei. Passa anni in prigione, sperimenta l'ingratitudine di un dignitario del re che si dimentica di lui dopo essere uscito di prigione. Poi acquista favore agli occhi di Faraone interpretandone un sogno misterioso. Giuseppe diventa viceré, governatore di Egitto e il numero due di tutto il paese. E durante la carestia che lui prevede incontra i suoi fratelli, era il versetto che leggeva prima, e erano venuti fino in Egitto per comprare del grano per sopravvivere. E leggiamo in Genesi 45, 7, cosa dice Giuseppe ai suoi fratelli quando si fa riconoscere. Dio mi ha mandato dinanzi a voi, perché sia conservato di voi un resto sulla terra, e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qua, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre di Faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Sono delle parole incredibili. Giuseppe ha passato una sfortuna, come vogliamo chiamarla, eh? Quanti casi gli erano successi? I fratelli lo mettono lì dentro, lo portano in prigione, quello lì lo lascia lì, l'ingrato lo lascia in prigione. Cioè, sembrava veramente abbandonato a se stesso. Ma c'era un percorso e lui lo vede questo percorso. La cosa strabiliante è che Giuseppe dice: non siete voi, il Signore si è servito, ma non siete voi, era un piano del Signore per salvare la famiglia, e lì si creò il popolo in Egitto, quindi c'era un piano ben preciso. Vista così, Giuseppe, nel cuore di Giuseppe non c'è nessun rancore per i fratelli. E questo perché lui era certo che era stato Dio stesso a permettere tutto ciò che aveva vissuto, compreso la galera e l'umiliazione, per un piano di salvezza della sua famiglia. Giuseppe è stato preparato in quel modo a ricoprire il ruolo che ricopriva. Se osservate, tutti i grandi personaggi della Bibbia hanno tutti passato una scuola. Ognuno ha un tipo di scuola diverso. Se Daniele ha avuto la sua scuola, a Babilonia. Se vedete Davide ha avuto la sua scuola facendo il pastore e poi scappando dal re. Giuseppe ha avuto la sua scuola, Paolo ha avuto la sua scuola, Mosè ha avuto la sua scuola, 40 anni nel deserto. Il Signore ti prepara e spesso queste scuole non sono proprio così tranquille, tra virgolette, non è un'accademia o un'università in cui prendi appunti e fai l'esame, sono scuole di vita. Dio ha permesso per la sopravvivenza di Giacobbe che Giuseppe passasse da quella strada, era la volontà di Dio, ma stiamo attenti a una pericolosa associazione di cui parlavo prima: volontà di Dio uguale tutto va a meraviglia. Oppure, conseguentemente, tutto va storto, Dio si è dimenticato di noi e siamo in balia della sorte, dei casi strani e imprevedibili della vita. È il cristianesimo dell'abbondanza. Se le cose vanno bene, Dio ti benedice. Se le cose vanno male, chissà che peccato hai commesso. C'è questo tipo di approccio. Non è così, perché se vediamo la storia dei grandi personaggi, dovremmo dire, mamma mia, cosa avevano combinato di male? Il grosso problema di questa comune associazione è che noi stabiliamo che le cose vanno bene o che vanno male secondo il nostro termometro. Il bene e il male dipende da qual è il tuo punto di riferimento, qual è la tua visuale. Noi guardiamo nel tempo, limitati nel tempo e nello spazio. Noi guardiamo le cose ora, non vediamo il piano largo. Giuseppe, quando fu venduto dai fratelli, messo in una cisterna, ai mercanti che andavano in Egitto, se guardava quel momento, era male, perché era tutto storto. Ma Dio guardava il piano, lui doveva fare questo percorso per andare in Egitto. Quindi, visto nella sua totalità, era il buon piano. Visto nel tempo limitato e nella circostanza limitata, sembrava una cosa non sotto controllo di Dio. Bene per l'uomo è avere una vita facile. Bene per l'uomo è avere una vita comoda. Bene è avere successo nel lavoro, nella famiglia. Bene è essere stimati. Soprattutto dal mondo, sì, dalla Chiesa è importante, lo sappiamo, ma essere stimati dal mondo, che ci riconoscano. Stranamente è quel mondo che nelle tenebre, come diceva Nino prima, no? Quindi, però ci interessa la stima di quel mondo lì. Bene è avere un lavoro bello, sicuro e ben pagato, possibilmente. Bene è avere una casa ben arredata, all'ultimo modello, con tutti i fuochi funzionanti. Noi ce ne funzionano 2 su 4, però vabbè. E ognuno può allungare la lista, perché ognuno di noi ha un bene soggettivo, nel senso che ognuno di noi ha qualcosa che reputa bene e qualcosa che reputa male. E questo bene e male cambia da persona a persona, da circostanza a circostanza, da paese a paese. Però c'è un bene assoluto, e il bene è quello del piano di Dio. Bene è essere come e dove Dio ha stabilito, oggi per noi. Costi quello che costi, questo è bene. Bene è stare in quella barca, anche se sta facendo acqua in questo momento, perché sto andando all'altra riva. Male è tutto il resto. Leggiamo infatti in Ebrei 12, poiché il Signore corregge colui che Egli ama e flagella ogni figliolo che Egli gradisce. È a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose. Il Dio vi tratta come figlioli, poiché qual è il figliolo che il padre non corregga? Che se siete senza quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figlioli. La cura, crescere, avere un'educazione vuol dire avere un percorso, cioè essere seguiti dal padre, non vuol dire fai quello che ti pare. Abbiamo visto che abbiamo un padre che si cura di noi. Ma questa cura vuol dire a volte avere anche della disciplina, avere delle prove, avere delle difficoltà che possono permetterci di diventare maturi, di diventare alla statura che Lui vuole per la nostra vita, in grado di affrontare le prove della vita senza dormendo con Lui. Un marinaio diventa un marinaio esperto non quando esce sempre solo quando c'è poco vento e poco mare, perché saprà governare la barca solo 2 o 3 giorni l'anno magari. Un marinaio esperto, se uno vuole fare training di una persona, deve portare anche in circostanze un po' più difficili, altrimenti non impari a governare. Mentre ci viene abbastanza semplice lodare Dio, mentre tutto ci fiorisce intorno, grazie Signore perché tutto va bene, molto più difficile è lodare e ringraziare il Padre nel momento di afflizione. Sapendo comunque che se Dio permette circostanze difficili è per il nostro cammino spirituale. È perché ci ha adottato come dei figli e perché ci vuole dare la disciplina e l'impronta della famiglia di Dio. Quindi accettiamo se siamo in comunione con il Padre, se stiamo seguendo la sua strada, accettiamo le prove che il Signore ci mette di fronte e utilizziamole per imparare. Solo con questa certezza è possibile vivere veramente il versetto in Giacomo che dice, no, questo non è in Giacomo, siate sempre allegri. E in Giacomo invece leggiamo, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi e di nulla mancanti. La costanza è la caratteristica che l'uomo non ha. La costanza non esiste perché noi cambiamo in base alle circostanze. Siate sempre allegri, considerate le prove con allegrezza, perché l'allegrezza non è pazzia, non è incoscienza. A volte uno dice, vabbè, che ci posso, e non è neanche arrendevolezza, che ci posso fare, la sopporto, mi è capitata, la devo portare avanti. No, il Signore vuole che noi siamo partecipi nella prova, che noi siamo, impariamo ad accettare e essere partecipi nel suo piano anche in quella prova, non passivi. Non vuole che subiamo le difficoltà, vuole che le affrontiamo con Lui, molto diverso. Subire passivamente e sentirle mazzate, oppure affrontare la prova insieme, sapendo che il Signore è lì con te. E sapete, in Giacomo prosegue dicendo, parlando di saggezza, se qualcuno manca di saggezza la chieda a... Quindi, associando l'atteggiamento di reputare le prove con allegrezza, con qualcosa di utile, è la base della saggezza. Se non è così, chiediamo saggezza a Dio, che ci dia la possibilità con questa saggezza di riconoscere come stanno veramente le cose, di non deviare, di non prendere un palo, come si dice. Perché le prove producono in noi la costanza, e la costanza ci rende perfetti, completi, di nulla mancanti. Questo è quello che Dio vuole da noi, vuole creare, vuole avere dei collaboratori, degli uomini fatti, degli uomini maturi. E l'uomo maturo è un uomo che sa affrontare la prova, che sa soffrire nella prova, non che deve sempre soffrire, però che se quando fanno training dei corpi speciali, i Navy Seals, la Marina Militare, cioè questi corpi speciali, cosa fanno? 2 anni di addestramento, e cosa li fanno? Li fanno passare per delle simulazioni di tutte le difficoltà che potrebbero trovare in campo. Dopo che le provano tutte, vanno sott'acqua, si lanciano, sopravvivenza, combattimenti corpo a corpo, dopo 2 anni li definiscono combat ready, dicono gli americani, no? Pronto al combattimento. Ecco, noi siamo dei soldati, dobbiamo diventare combat ready anche noi, dobbiamo essere pronti per il buon combattimento, sapendo che le armi del combattimento sono, vengono da Dio, non sono nostre, ma dobbiamo essere trained, dobbiamo essere preparati al combattimento, al buon combattimento. Giuseppe non ha rinnegato Dio mentre si trovava nella cisterna per opera dei fratelli, né mentre era ingiustamente in prigione. Probabilmente non capiva ancora il perché di ciò che stava passando, ma era sicuro che Dio stava operando. Dio stava operando in un modo che non capiva, a volte non capiamo. Non lo aveva dimenticato e non era lì per un colpo di sfortuna. Era tutto sotto controllo. Non lo rinnega quando le cose vanno male e non lo rinnega quando le cose vanno bene. Quando diventa viceré, quando diventa il numero 2, non lo rinnega. Mi ha sempre colpito Daniele. Daniele non ha rinnegato Dio quando doveva mangiare i legumi, e non ha tradito neanche quando ha rischiato la morte perché non voleva sottomettersi al re. Quindi non era ricattabile. Daniele non era ricattabile. Anche quando aveva da perdere, a volte uno dice, vabbè, non aveva niente da perdere. No, quando aveva da perdere, non si piega. A volte siamo noi stessi, con la nostra disubbidienza invece, a creare dei percorsi più tortuosi rispetto a quelli che il Signore avrebbe preparato per noi. Mi viene in mente Giona, Lui doveva andare, Dio ha detto, vai a Nineve, la gran città, fai quello che ti devo dire di fare. E lui se ne è immaginata una un po' diversa. Alla fine ci è andato, ma è passato da un percorso che non era previsto. Lì ha imparato, è stato anche quello un percorso che il Signore ha permesso. Però a volte ce lo creiamo noi, questi percorsi. E quando urliamo il Signore è lì, pronto comunque, non ci abbandona, a prenderci. Quando nella vita passiamo periodi difficili, quando ci sembra che niente ha senso e che tutto ciò che può andare storto lo fa, la famosa legge di Murphy, non abbandoniamoci al vittimismo, non ribelliamoci al nostro padre e non rattristiamolo con la nostra mancanza di fiducia. La nostra mancanza di fiducia rattrista tuo padre. Se tuo figlio viene e dice, papà, ma oggi non si mangia, e te ma come, ti ho fatto mangiare tutti, non hai perso un pasto, non hai perso oggi. Tutta questa mancanza di fiducia per una volta che manca un quarto d'ora, siamo un quarto d'ora in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Non avete imparato ancora a avere fede? Dice i suoi sulla barca. Non rattristiamolo con la nostra mancanza di fiducia, ma guardiamo le cose come figli di Dio, certi che Lui si sta occupando di noi. E ponendosi la domanda, cosa devo imparare da questa circostanza? E riflettevo, la circostanza, sia i credenti che i non credenti li passano, non posso dire che solo i credenti hanno circostanze difficili, tutti abbiamo circostanze difficili, ma c'è una differenza. Noi nelle circostanze difficili siamo con il Signore e non le sprechiamo. Non le sprechiamo le circostanze difficili perché possiamo imparare. Noi possiamo decidere in quella circostanza di battere i piedi e dire perché, perché, perché a me. Non capisco, non capisco, non lo voglio, non lo accetto. Stiamo lì, anni, mesi. Oppure possiamo dire, ok Signore, non capisco, perché oggettivamente non capisco oggi, capirò forse fra 10-20 anni, però intanto dimmi cosa devo imparare, fammi capire cosa devo imparare. In questo modo quella circostanza diventa anche utile per la nostra vita spirituale, per il nostro cammino, è quello che il Signore vuole da noi. Non perdiamo tempo guardando intorno quanto vanno bene le cose agli altri, ai fratelli o al mondo, che ci stanno intorno. Non invidiamoli se per loro il Signore ha riservato un periodo di relativa calma. Ci sono dei fratelli che in un certo periodo le cose viste dall'esterno, perché poi è diverso, sembra che quella persona abbia tutto. Perché Signore quello lo benedici e a me non mi benedici? No, perché poi associamo anche questo concetto, no? La domanda è, ci riteniamo noi più giusti e più saggi di Dio, sapendo quando e quante prove o disciplina serve a ognuno di noi? Siamo noi più bravi a giudicare, più bravi a formare i nostri fratelli, o forse Dio conosce più il cuore nostro e il cuore dei nostri fratelli? Quanto ci fidiamo che Lui ha sotto controllo anche la vita del fratello? E quanto è difficile gioire con un fratello? Cioè, non è senza la sua consolazione, non è possibile gioire con un fratello per una sua vittoria quando a te ti manca qualche cosa. Perché ti viene a dire, ma come? Devo pure gioire con lui. Cioè, per lui è tutto facile, va tutto bene, io sono in mezzo alla... e devo pure gioire e pregare con lui. Non esiste. Siate allegri sempre. Siate contenti dello stato in cui vi trovate. Imparate a essere contenti dello stato in cui vi trovate. Paolo dice, ho imparato a essere contento dello stato in cui mi trovo. E non era alle Bahamas, era in prigione. Giuseppe, quando era poco più di un adolescente, aveva sognato, mi aveva colpito questo, che i fratelli si sarebbero inginocchiati davanti a lui, no? Come i covoni. E lo disse con tranquillità ai loro fratelli, no? Che cominciarono a odiarlo sempre di più. Ma tra il sogno e la sua realizzazione, perché poi avviene questo, passa la dura scuola di Dio. Se per lui primeggiare, quando era ragazzino, poteva inorgoglirlo, quando vede i suoi fratelli, dopo tanti anni, con quello che era successo, e vede il Signore come ha condotto, e che sono davanti a lui in posizione, diciamo, di inferiorità, tra virgolette, non penso che quella genuflessione lo abbia inorgoglito, anzi ha pianto con loro. E questo ruolo di potere che Giuseppe ottiene, lo assume solo dopo questa operazione di forgiatura. Solo dopo che viene forgiato, Dio gli dà questa posizione, non prima. Pensate anche a Mosè. Mosè diventa condottiero, ma non quando lui pensava di essere pronto, perché lui dopo i primi 40 anni in cui aveva fatto la scuola a corte di Faraone, che doveva essere un leader preparato, diceva, ora sono pronto a fare il leader. No, non era pronto, perché quando ha cominciato a fare il leader per i fatti suoi ha fatto danni. Ha dovuto fare la scuola di leadership di Dio, a pascolare le pecore per 40 anni. Dopo quei 40 anni lì era pronto, quando pensava di non essere pronto, no? Vi ricordate che Mosè non so parlare, non voglio andare, eccetera, eccetera. Per cui l'essere pronto, il nostro concetto di essere pronto non sempre è lo stesso concetto che ha Dio. La scuola che noi pensiamo che ci possa rendere pronti non è spesso la stessa scuola di Dio. Ora era pronto Giuseppe a rivestire quel ruolo. Tutti noi che abbiamo scelto per Dio e che vogliamo metterlo al primo posto, dobbiamo passare da questa stessa scuola. Dio è lo stesso, ieri, oggi, in eterno, non usa metodi diversi. E si concretizza per ognuno di noi in modo unico e singolare. Ognuno ha un percorso diverso. Noi siamo sempre portati a clonare la nostra esperienza sugli altri, perché se Dio ha fatto così con me, deve fare così anche con te. No, Dio ha una strada diversa per ognuno. La strada di Paolo, di Mosè, di Daniele, di Giobbe sono strade diverse, ma raggiungono in tutti noi lo stesso scopo: essere persone complete, di nulla mancanti, formate per l'opera di Dio. La strada di Abramo, di Giacobbe, di Davide, di Daniele sono diverse, ma hanno lo stesso fine del percorso: uomini totalmente dedicati per Dio. Giuseppe ci insegna la pazienza nell'afflizione. Anni sono passati. Leggerlo sono 2 o 3 capitoli magari, ma quelli sono anni di sofferenza. E sapete, uno dice, vabbè, poi gli è andata bene. Sì, ma lui non lo sapeva come andava. Cioè, è facile dire, sì, ma tanto poi finisce bene la storia, no? Quando la leggi. Ma lui lì non vedeva oltre la sua giornata. La perseveranza, la benignità, la fiducia totale in Dio. Quando esce di prigione, non esita a rimanere integro di fronte a quello che gli soffriva, di fronte a una donna egiziana tutta curata che gli soffriva, non esita a scappare. Umile nel riconoscere che così come era stato in galera perché Dio lo aveva permesso, così era diventato importante non per i suoi meriti, ma sempre perché Dio lo aveva permesso. Non ha detto, io vedi come sono stato in gamba, come mi sono fatto, no? Un uomo fatto da solo. No, era Dio che aveva permesso tanto la prigione, tanto diventare il numero 2 del regno. Il suo rapporto e la sua fiducia in Dio non dipendevano dalle circostanze nelle quali si trovava, sia in galera che sul trono. Era costante ed inattaccabile. E questi sono gli esempi per noi. Oggi non è una storia vecchia, una storia passata. Dio vuole che noi viviamo allo stesso modo di un Giuseppe. Le circostanze sono diverse, ora finire in galera magari, non so, un po' più difficile, tra virgolette. Adesso, perché in questo tempo, in queste circostanze è così, ma fino a qualche tempo fa l'essere credente ti portava a essere perseguitato. Fine dell'Ottocento ci sono state delle famiglie evangeliche che perché avevano una Bibbia sono state perseguitate. Se dobbiamo pensare a un uomo che il mondo reputerebbe il simbolo stesso della sfortuna, chi pensereste? Guardando la storia, Giobbe. Giobbe ci ha avuto un periodo alla fantozzi, come direbbe qualcuno, no? Era ricco, timorato di Dio, giusto, con figli, greggi, servitori. Tutto gli andava a meraviglia finché in un sol giorno si ritrova senza figli, derubato di tutti i suoi possedimenti e gravemente malato per un'ulcera terribile. Ma Giobbe non abbandona il suo Dio. È incredibile la storia di Giobbe. Non crede nella sfortuna, non dice ma guardate come è andata male in questo periodo. E dice, nudo sono uscito dal seno di mia madre e nudo tornerò in seno della terra. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. Sono 2 frasi, però sono dense. Dire sia benedetto il nome dell'Eterno, sia quando ha dato, lì è facile, sia quando ha tolto, la tua fedeltà è indipendente dalle circostanze. L'ho detto 3 o 4 volte stamattina, questa indipendenza, perché noi invece dipendiamo dalle circostanze. Sia benedetto Dio ora, come lo benedicevo ieri, quando tutto sembrava andare per il verso giusto. Dio non si accanisce contro Giobbe per divertimento, non è che sta facendo una scommessa, Egli permette a Satana di toccarlo e di provarlo, perché conosceva il cuore di Giobbe e sapeva che era un giusto, ma non era ancora completo per la sua opera. Giobbe non era perfetto. E se leggiamo le varie repliche di Giobbe ai suoi amici, possiamo intravedere tanta baldanza in Giobbe e la sua anche mancanza di umiltà. La sua giustizia di fronte a Dio era diventato per lui motivo di orgoglio. Se leggete in Giobbe capitolo 29, possiamo leggere qualche versetto, Giobbe 29, da 14. La giustizia era il mio vestito ed io il suo. La rettitudine era come il mio mantello e il mio turbante. Ero l'occhio del cieco, il piede dello zoppo. Ero il padre dei poveri, studiavo a fondo la casa dello sconosciuto. Spezzavo la ganascia al malfattore. Gli facevo lasciare la preda che aveva fra i denti. Dicevo, morirò nel mio nido, moltiplicherò i miei giorni come la sabbia. Le mie radici si stenderanno verso le acque, la rugiada passerà la notte sui miei rami. La mia gloria sempre si rinnoverà. L'arco rinverdirà nella mia mano. I presenti mi ascoltavano fiduciosi e tacevano per udire il mio parere. Quando avevo parlato, non replicavano. La mia parola scendeva su di loro come una rugiada. Mi aspettavano come si aspetta la pioggia. Aprivano larga la bocca come un acquazzone di primavera. Io sorridevo loro quando erano sfiduciati. Non potevano oscurare la luce del mio volto. Quando andavo da loro mi sedevo come capo, ero come un re tra le sue schiere, come un consolatore in mezzo agli afflitti. Al capitolo 13 addirittura Giobbe, parlando con Dio, dice: interpellami e io risponderò, o parlerò io e tu replicherai. Sì, Giobbe era un uomo giusto, ma c'è qualcosa che ancora non era completo in Giobbe. Giobbe aveva bisogno di vedere cosa c'era veramente dentro il suo cuore e aveva bisogno di passare per quelle prove che affronta per arrivare infine a pronunciare queste parole. In Giobbe 42: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Dei, ascoltami, io parlerò. Io ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha veduto. Perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Sono due Giobbi diversi o lo stesso Giobbe? Sono due Giobbi diversi. Era un uomo che aveva il cuore per Dio, voleva essere giusto, voleva seguirlo, metterlo al primo posto, ma aveva un cuore che aveva bisogno di essere un po' forgiato. E Dio permette questo percorso per arrivare a questo Giobbe. Quale di voi preferite? Quale di voi dovremmo essere noi? Prima dice, io parlo e tu replichi a Dio. Qui dice, insegnami. Io ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha veduto. Non è che uno deve per forza passare tutte queste circostanze, però vedete che queste circostanze che i vari personaggi che conosciamo vengono a passare sono per arrivare a questo risultato. E ognuno di noi fa il suo percorso per arrivare a poter dire, Signore, insegnami. Io ti faccio le domande e tu rispondimi. Il Signore ha forgiato il suo servitore e la sua cura si è manifestata per lui quando tutto sembrava tranquillo, ma ancora di più quando è stato provato per passare dalla scuola di Dio. I figli quando vengono ripresi, quando vengono seguiti, quando vedete un figlio educato, dicono, i genitori gli stanno dietro. Però spesso vuol dire anche non essere sempre piacevoli per i figli, perché vuol dire controllare, non dargli tutto, verificare, dargli quando serve. Molto più facile, prendi tutto quello che vuoi, fai, e poi dicono, non è educato, però il figlio sembra che ha tutto. E sapete, quei figli che hanno tutto, che hanno un genitore che non li corregge mai, in realtà sentono che manca qualche cosa, sentono che manca una cura. Perché il figlio ha bisogno di sentire questo sì e questo no. Questo si fa, questo non si fa, e qui ti conduco e ti faccio vedere la strada. Un figlio ha bisogno di sentirsi guidato e non fai come ti pare. Sono passati diversi anni da quando sono avvenuti questo ricarrello. Abbiamo cambiato città, abbiamo cambiato ditta, abbiamo cambiato lavoro, abbiamo cambiato numero di persone in famiglia, ma Dio non ci ha fino ad oggi mai abbandonato. Anche oggi il periodo che passiamo per alcuni versi è complesso, anche il lavoro, ci sono tante difficoltà, tante cose che ci saremmo aspettati, anche venendo qui non ci sono state, o non capiamo perché, quindi abbiamo anche noi alcuni dubbi rispetto alla nostra vita, non ci saremmo aspettati alcuni eventi. Non sono chiari, ma oggi Dio ci ribadisce che non dobbiamo perdere tempo ed energie in questa fase a chiederci perché a me, allora abbiamo sbagliato, abbiamo il timone dalla parte sbagliata. Noi ci siamo mossi sempre volendo fare la volontà di Dio, andando, rimanendo, partendo, eccetera. E se non capiamo alcuni aspetti, dobbiamo imparare, lo dico per me in primis, imparare a dire: Signore, è difficile, sono stanco, cosa posso imparare? Cosa posso aggiungere al mio bagaglio di cristiano in questa circostanza? Rimaniamo attaccati al Signore e chiediamogli: insegnami la tua via in questa circostanza difficile. Rendimi fedele oggi e dammi la forza per andare avanti, perché senza di lui nessuno di questi personaggi avrebbe avuto la forza per andare avanti, né un Daniele, né un Giuseppe, né un Abramo, eccetera. Per cui preghiamo insieme che il Signore ci dia di rimanere sempre in piedi, costanti, e nella nostra famiglia di credenti incoraggiamoci, perché dall'esterno a volte sembra che tutto vada bene agli altri, non sappiamo la vita degli altri, cosa stanno passando, per cui siamo amorevoli l'uno con gli altri, come fratelli, quindi preghiamo per questo. Signore, ti vogliamo ringraziare per la cura che tu hai per noi, grazie Padre perché tu sei un Padre che si prende cura. Sappiamo che non siamo in balia della sorte, non siamo in balia del vento, degli eventi del mondo, Signore, ma sappiamo che tu ci vuoi condurre, tu ci conduci per una strada che tu ci hai fatto iniziare a percorrere, Signore. Se siamo in un momento, ti prego per me e per questi miei fratelli, Signore, se siamo in un momento in cui la nostra barca fa acqua e non ti vediamo, Signore, perché stai dormendo, sappiamo, dacci la consapevolezza che tu sei lì, che tu controlli i venti, controlli le tempeste, Signore, e li quieterai quando tu hai deciso, Signore, che sia il momento di tornare con un mare calmo. Ti voglio pregare per me e per i miei fratelli, Signore, affinché in tutte le circostanze rimaniamo fedeli e costanti. Nel tuo nome questo. Amen.